Buonasera, benvenute, benvenuti a scuola. La scorsa settimana, viaggiando, come ormai sapete, sul territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico in compagnia del nostro compagno di viaggio di Paolo di Tarso, che come sappiamo è l'autore dell'epistolario più significativo della storia del pensiero umano, abbiamo cominciato ad affrontare un tema interessante che si presenta con una serie di interrogativi. Quali notizie di carattere storico che riguardano Gesù di Nazareth circolano nell'ambiente delle ecclesie? Che cosa si sa di lui e in particolare che cosa sa Paolo di Tarso della vita, delle opere, delle parole, della passione, della morte e della risurrezione di Gesù? Ora, abbiamo detto che questo è un tema vastissimo e paradossale, perché da una parte non si sa quasi niente di Gesù di Nazareth e dall'altra parte il tema è vastissimo proprio perché questo non sapere nulla favorisce una realtà fondamentale, cioè quella di costruire intellettualmente non una storia, ma una leggenda e un mito e quindi una tradizione. Togliamoci dalla testa che la storia della salvezza sarebbe potuta avvenire passando attraverso la cronaca. Ve lo immaginate voi? No? Lo dico soprattutto a quelli che possono avere dei, coltivando la propria fede, dei problemi. No? Attraverso la cronaca sarebbe tutto finito dopo il primo telegiornale. Quindi delle cose che riguardano anche noi dobbiamo essere capaci dell'autobiografia, per usare un termine che ci riguarda da vicino, perché siamo in un percorso di didattica della lettura della scrittura. Noi dobbiamo essere capaci di far diventare la cronaca, cioè i dati della nostra vita quotidiana che ci sembrano molto spesso banali, dobbiamo invece a questi dare un carattere di leggenda. Cioè, attenzione a questa parola, perché questa parola ci è stata comunicata in modo riduttivo. Leggenda, in latino, è da leggersi, cioè qualche cosa che possa essere letto. E la scrittura, visto e considerato che la storia della salvezza sta nella scrittura con la S maiuscola, va letta, no? E va letta attraverso imparando lo stile con cui è scritta. Lo stile con cui è scritta è il Midrash, e il Midrash è uno stile cerimoniale, quindi mitico, sul quale si forma una tradizione, cioè si tramandano delle usanze che danno poi un senso alla nostra vita di tutti i giorni. No? È chiaro questo, perché se no non voglio che si pensi che dice, beh, Giuseppe ha detto che la letteratura dei Vangeli è una leggenda. Sì, però nel vero senso cerchiamo di riflettere sui termini, sulle parole, se no finiamo per non capire mai nulla. Invece dobbiamo in qualche modo, no, approfondire le cose. Non sarebbe potuto essere che così, ce lo dice Paolo di Tarso. Se noi scriviamo delle sentenze, no, e voi sapete di che cosa si tratta, no, se non diamo un carattere sentenziale a questa storia si perde, no? E quindi noi dobbiamo necessariamente fare che noi predichiamo la buona notizia della risurrezione di Gesù, dice Paolo, dobbiamo sentenziare, cioè costruire delle sentenze. E le sentenze sono cose importanti, andrebbero accettate, ogni tanto bisognerebbe farsi anche processare quando è necessario. Ecco lì c'è tutto un processo che conduce poi alla costruzione di una tradizione che dà un senso di cambiamento, di speranza alla vita, no? Ecco, non semplicemente la banalità del salvarsi, ma la scorsa settimana, prima di dare delle risposte a questi interrogativi, che cosa si sa di Gesù, abbiamo dovuto fare chiarezza quindi su alcuni elementi propedeutici necessari alla comprensione dell'argomento che vogliamo trattare, e per questo motivo abbiamo riflettuto su alcuni termini fondamentali: la storia, la leggenda, il mito, la tradizione, e soprattutto abbiamo riflettuto sul genere letterario della sentenza, un fattore che risulta basilare nella composizione dei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso e nella composizione dei testi che andranno dagli anni 70 a formare la letteratura dei Vangeli propriamente detta. Una letteratura ellenistica che andrebbe studiata regolarmente a scuola. Come tutte le grandi predicazioni dell'età attuale della storia, così anche la predicazione su Gesù di Nazareth, abbiamo detto, sebbene posteriore di circa 500 anni rispetto all'età attuale della storia, si basa su dati storici irrilevanti. Sulla nascita, sull'infanzia, sulla vita di Gesù di Nazareth, Paolo di Tarso non fa nulla, per esempio. E Paolo di Tarso viaggia da un'ecclesia all'altra anche per cercare informazioni sul rabbi Gesù di Nazareth, e in questa sua ricerca, in questa sua indagine, non dimenticate che Paolo ha svolto nella prima parte della sua vita un'attività da magistrato, ha lavorato in magistratura per i Sadducei, quindi sa indagare bene sulle cose, no? E ha una competenza, non sarebbe diventato così importante il suo epistolario se non avesse delle competenze, no? Evidente questo. Quindi Paolo di Tarso viaggia da un'ecclesia all'altra per indagare, per cercare informazioni sul rabbi Gesù di Nazareth, e in questa sua ricerca si rende conto di poter accedere solo a notizie che hanno già subito in un brevissimo spazio di tempo. Guardate, questo è un fenomeno che ha sempre destato meraviglia tra le studiose e gli studiosi di antropologia culturale, no? Come intorno a Gesù di Nazareth si sia creata una leggenda e un mito, no? In modo molto rapido, no? Molto veloce. Quindi una sorta, queste sentenze hanno già, questi dati hanno già avuto, di elaborazione di carattere leggendario. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia dicono che Paolo di Tarso raccoglie su Gesù di Nazareth solo notizie sentenziate, e voi sapete che cosa significa. Paolo si trova di fronte a informazioni che sono passate attraverso una stratificata rielaborazione orale di carattere propagandistico, e inizialmente non è soddisfatto perché ritiene queste informazioni poco attendibili. Ora, Paolo di Tarso nelle ecclesie della diaspora ebraica ascolta molti racconti su Gesù di Nazareth che hanno preso forma sulla scia dell'emigrazione dalla Palestina verso le metropoli dell'ellenismo, e che sono già stati elaborati con uno stile tipico della cultura ellenistica, in modo particolare con lo stile delle scuole epicuree, stoiche e scettiche, in funzione della creazione di una serie di sentenze utili alla predicazione della buona notizia della risurrezione. Ora, quindi, anche Paolo di Tarso capisce, prende atto, dopo aver maturato la sua vocazione da apostolo, cioè da promotore culturale, attenzione, perché apostolo in greco significa promotore culturale, inviato speciale, cioè uno che crea una cultura, no? Intorno a sé. Quindi noi abbiamo dato la parola apostolo, no? Un termine così molto legato a quelle che sono le dinamiche di tipo religioso, no? Del religare. E cioè, Paolo vincerà la sua battaglia quando in vita le perde tutte, cioè, non c'è uno che non lo contraddica, no? Che non contraddica le sue idee, perché sono avanzate. Ma poi negli anni 90, 30 anni dopo la sua morte, si vedrà, verrà fuori il fatto che lui è stato un promotore culturale, perché la cultura è una coltura. Quindi, oltre che risorse per i teatri, per il cinema, per la musica, per Bacco, ci devono essere, ci dovrebbero essere anche risorse per l'alfabetizzazione in questo paese, se no poi chi ci va? Al teatro, al cinema, alla musica, chi ci va? Quasi nessuno, cioè, piccoli gruppi, per cui chi taglia i fondi a buon gioco, a dire ma chi ci va poi? Ecco, a buon gioco. Ora, quindi anche Paolo di Tarso capisce e prende atto, dopo aver maturato la sua vocazione, quindi da apostolo, da promotore culturale, da inviato speciale, di dover partecipare alla elaborazione delle informazioni raccolte su Gesù usando la chiave della sentenza, e diventa un maestro in quest'arte. A questo proposito, nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo visto come Paolo predispone sotto forma di sentenza la notizia centrale che riguarda la predicazione su Gesù di Nazareth, il cosiddetto cherisma, no? Il nocciolo del messaggio di salvezza, cioè l'annuncio della passione, della morte e della resurrezione di Gesù. E in particolare abbiamo puntato la nostra attenzione, vi ricordate, sull'ultimo versetto del brano che contiene il cherisma, che contiene l'annuncio della passione, della morte e della resurrezione di Gesù, cioè il versetto 11 del capitolo 15 della prima lettera ai Corinti. In questo versetto Paolo scrive: questo è il nocciolo del messaggio, il cherisma, che io e gli altri vi annunziamo, e voi avete accettato questa gnome, questa sentenza. Perché Paolo, e che cosa dice? Dice: io non ho scritto una storia perché non la conosco, ma è difficile conoscere, perché quegli avvenimenti sono stati molto frammentati, ognuno li racconta, molti l'ha vissuti, poi molti sono... bisogna comunque costruire sui dati che abbiamo, no? Un testo che sia un testo cerimoniale, che contenga quello che è lo stile del Midrash, e quindi nasce quella grande sentenza che oggi sta nella liturgia, no? Che sentiamo, ecco, nella liturgia. Quindi Paolo dichiara esplicitamente che il messaggio della salvezza trova il suo fondamento dottrinale nel genere letterario della sentenza. Questa è la realtà della salvezza. La realtà della salvezza sta in queste sentenze. Che ci importa sapere dove è nato Gesù, quando è nato, dove ha avuto la circoncisione? Ma queste, chi ci importa queste cose qua? Anche chi era sua madre, chi era suo padre, chi erano i suoi fratelli, questo è marginale. Cioè, a noi interessa che nel nome di questa persona c'è la possibilità di un cambiamento qualitativo del mondo, della vita, del... Quindi è chiaro che questo è l'importante. E naturalmente sono solo le sentenze che restano, perché evidentemente vengono in qualche modo formulate, no? Le sentenze in modo tale che stabiliscono una realtà, la realtà delle cose, la realtà delle cose. Ora, quindi Paolo dichiara esplicitamente che il messaggio della salvezza trova il suo fondamento dottrinale nel genere letterario della sentenza, perché i riferimenti storici mancano, e questa carenza non può tuttavia essere di ostacolo tra lo sviluppo della storia della salvezza, anche perché, secondo il pensiero di Paolo, la storia di Gesù e la storia della salvezza coincidono, proprio perché la persona di quel Gesù, così lo chiama la letteratura dei Vangeli, quel Gesù il quale, anche se non conosciamo direttamente i fatti, comunque è nato, è cresciuto, ha parlato, ha operato, ha patito, è morto ed è risorto. Ebbene, la persona di quel Gesù della storia corrisponde comunque, afferma Paolo, alla figura del Cristo della fede. Ed è questo su questo che noi dobbiamo avere speranza di del cambiamento, della novità. Abbiamo riflettuto sul fatto che in greco la parola sentenza si traduce con il termine gnome, che significa anche opinione e conoscenza. Paolo di Tarso, utilizzando esplicitamente questo termine, perfettamente consapevole dell'operazione mitologica, tra virgolette, che sta compiendo, e per giunta con l'uso di questa parola chiave, gnome, sentenza, allude al fatto che lui sta formulando con grande autorevolezza, perché scrive, cioè, la sua opinione, gnome, in proposito. La sua opinione in proposito. E dobbiamo fare bene attenzione al fatto che, come ci insegnano le studiose e gli studiosi di filologia, Paolo costruisce la propria autorevolezza con un accorto uso delle parole e con le sue doti di scrivano, e quindi poi dagli anni 90 l'opinione gnome di Paolo di Tarso diventa sentenza gnome per la Chiesa dei Vescovi, dei Padri Apostolici, i quali sul piano della dottrina sentenzieranno a loro volta sul modello dell'epistolario Paolo. Perché le sue intuizioni erano avanti già nei tempi. Quindi si capisce che la creazione delle sentenze è senza dubbio l'operazione intellettuale che dà la maggiore forza propulsiva al propagarsi della buona notizia della risurrezione di Gesù. Ed è proprio in quest'ottica culturale che noi dobbiamo domandarci che cosa sa Paolo di Tarso della vita, delle opere, delle parole, della passione, della morte, della risurrezione di Gesù. Guardate, la prima cosa importante, anche condizionante, che nelle ecclesie si sa di Gesù di Nazareth è che nacque sotto la legge di Mosè. Come affronta Paolo di Tarso questo tema fondamentale per la divulgazione della buona notizia della risurrezione di Gesù? Guardate sul punto 1 del repertorio. Nelle ecclesie si sa che Gesù di Nazareth, quindi, prima di tutto nacque sotto la legge di Mosè, e che di conseguenza, secondo il rito ebraico, 8 giorni dopo fu circonciso, e questo dato noi lo leggeremo poi nella successiva letteratura dei Vangeli. Paolo non ne parla, anche perché c'è una polemica in corso su questo problema, no? Da parte con gli ebioniti, i quali volevano circoncidere tutti i maschi, trovavano la prima riflessione che dobbiamo fare sulla natura delle informazioni che riguardano la persona di Gesù di Nazareth è che le notizie più attendibili su di lui sono quelle di carattere conseguenziale, attenzione, non documentale, perché documenti scritti non ce ne sono. Ci sono molte testimonianze orali, ma spesso contraddittorie, molto contraddittorie. È chiaro che se Gesù è nato in Galilea, la sua nascita è stata influenzata di conseguenza, no? Dalle leggi, dagli usi e dai costumi di quella regione. È per quello che si parla di notizie di carattere conseguenziale per quanto riguarda Gesù di Nazareth. No? Se trovate questo termine, attenzione che cosa significa, è chiaro. Come interpreta Paolo di Tarso questa notizia di carattere conseguenziale secondo il suo pensiero? Ora, nel testo della lettera ai Galati, incontreremo poi questa lettera nella tarda primavera, al capitolo 4, versetto 4, Paolo fa un'interessante affermazione in proposito e scrive: egli, Gesù, nacque da una donna e fu sottoposto alla legge. Ora, come possiamo constatare, Paolo è capace a trasformare una notizia di carattere conseguenziale in una sentenza, perché mi direte, ma cosa c'è di strano? È di una banalità assoluta questa affermazione. No, di fronte a queste notizie banali Paolo si dà da fare perché diventino delle sentenze, cioè diventino dei pezzi forti, no? Sui quali fondare la speranza del cambiamento, no? Del cambiamento. E utilizziamo subito questo esempio per riflettere sul fatto che intorno alle sentenze di Paolo, no? Che si presentano spesso come enunciati sintetici, scarni, ma solidissimi e costitutivi, sono la prima pietra della base dottrinale del cristianesimo. Ebbene, soprattutto intorno alle sentenze contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso prende forma nei decenni a venire la letteratura dei Vangeli. Il testo della sentenza fa da fondamento per sostenere storie narrate intorno al nucleo della sentenza stessa, che contengono pochi dati reali e molti elementi leggendari da leggersi, di solito da andare a leggersi nella letteratura dell'Antico Testamento, dove lì c'è un insegnamento culturale notevole, no? Da tirare in ballo. Ecco che cosa vuol dire il leggendario per Paolo. Vuol dire, qui non c'è un dato su questo pezzo, su Gesù di Nazareth. Benissimo, allora cogliamo l'occasione per andare a cercare delle similitudini nell'Antico Testamento, dove si aprono degli scenari naturalmente eccezionali dal punto di vista culturale e dal punto di vista naturalmente della fede, no? Ecco, della coltivazione del messaggio della salvezza. E Paolo si limita a scrivere, vedete, nato secondo la legge, e facciamo attenzione al fatto che il si limita, guardate, non è un'espressione riduttiva, ma è una sintesi concettuale, ed è altrettanto significativo il fatto che un fariseo come lui non citi in proposito la parola chiave circoncisione. Perché Paolo non tira in ballo l'elemento sostanziale che riguarda i maschi che nascono sotto la legge di Mosè? Beh, noi sappiamo che Paolo sta sostenendo nelle ecclesie, con grande scandalo degli Ebioniti, che il rito della circoncisione non è necessario per salvarsi. È un rito, ritiene Paolo, di carattere etnico, poteva servire 500 anni fa per avere, poi può essere, è un motivo igienico, dice Paolo, cioè è una faccenda che riguarda l'igiene, del modo che così si lavano bene, perché è necessario lavarsi, no? Per tutta questa idea nella legge ci sono anche, nella legge di Mosè ha aggiunto una serie di imperativi che arrivano da Dio, perché sono salvifici, cioè nel senso che sono propedeuti, fa una prevenzione, no? Prevenzione di malattie, eccetera, quindi tanto per i maschi quanto per le femmine, per le donne, c'è tutto un rituale che riguarda i determinati cicli della vita, proprio per preservarsi dalle malattie, per preservare i corpi, e questo è molto significativo, uno studio sulla legge in questo senso, oggi di grande valore, perché quindi mi riferisco soprattutto al libro del Levitico, che è un libro che può sembrare anacronistico, in realtà è straordinario da leggere, perché leggevo l'altro giorno, perché noi dovremmo far trattarne un po', e poi era un po' che non andavo lì su questa letteratura, e dice, no, è vietato raccogliere i frutti che circondano, che stanno sui confini del campo, perché il vicino o chi passa potrebbe averne bisogno di raccogliere perché ha fame, o gli animali che passano lì devono pur nutrirsi anche loro. No, dicevo, guarda, no, ecco la legge, no, così fiscale, tutte le cose, no, in cui, no, ci può sembrare anacronistico, però dentro c'è sempre un fondamento morale etico, no, che ci sfugge e che non deve sfuggirsi, perché c'è un procedimento di condivisione nella legge, per cui bisogna condividere, bisogna fare agli altri quello che si vorrebbe fosse fatto a noi, c'è qualche cosa che la sintetizza, no? Abbiamo detto la scorsa settimana, no? Il rabbi dal quale chiedono, c'è una una parola che sintetizza tutta la legge, sì, non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te, ecco, quella è la sintesi. E quindi tutte le prescrizioni vengono fuori, tengono conto, ecco, di questo fatto, anche se possono sembrare, no, anacronistico, troppo fiscali o addirittura, no, morbose, no, nell'andare a valutare le cose, però è chiaro che c'è una riflessione per salvaguardare la terra. Quindi Paolo sta sostenendo nelle ecclesie, dicevamo, no, con grande scandalo degli ebioniti, che il rito della circoncisione non è necessario per salvarsi, quindi ritiene non sia il caso di sentenziare il fatto che Gesù otto giorni dopo la nascita è stato circonciso, no? Quindi evidentemente salta, va oltre, no, non è quindi una semplice omissione, ma è una elaborazione di carattere sentenziale che contiene una precisa scelta che sarà determinante poi per l'evoluzione del cristianesimo, cioè quello di staccarsi da quelle che sono le identità di carattere etnico per diventare un sistema non identitario. Cioè il cristianesimo si sviluppa poi perché non è identitario, è non identitario, no? C'è posto per tutti, no? È chiaro, no, ci sono, c'è una dottrina che accoglie, no? Ecco, e quindi che dà la possibilità a tutti di manifestare la propria speranza. Paolo di Tarso nelle ecclesie è schierato con gli appartenenti a quei gruppi che sostengono e sentenziano che non si possono imporre i riti, gli usi e i costumi ebraici ai non ebrei, cioè non si deve imporre la legge di Mosè a coloro che sono stati chiamati con il termine strategico di metuentos, gli ospiti, e voi sapete di che cosa si tratta, no? Abbiamo visto questo dibattito, ora usiamo questa parola e abbiamo davanti un paesaggio intellettuale. Gerto Schav, gli ospiti, no? Ecco, noi non... Ora, poi, nel primo segmento di questa sentenza Paolo scrive: egli, Gesù, nacque da una donna. Ora, questa semplice dicitura ci fa capire che Paolo di Tarso molto probabilmente non ha notizie sulla madre di Gesù, oppure possiamo ritenere che anche se lui è in possesso di qualche informazione in proposito non pensa sia opportuno né divulgarla né parlarne, o non sia rilevante. Cioè, il fatto che Gesù, figlio di Dio, sia nato da una donna, e Paolo si limita a sentenziare questo fatto, costituisce un tema scabroso che in questi anni abbiamo studiato in molti suoi aspetti. Guardate, ci sono voluti secoli prima che la figura di Maria di Nazaret, no, dopo un lungo processo dottrinale chiamato iperdulia, che significa divinizzazione in greco, sia stata proclamata con un'affermazione molto azzardata, Theotokos, cioè madre, genitrice di Dio. E sì, anche perché insomma è una donna che diventa madre di Dio, cioè diventa superiore a Dio stesso, e lì siamo, no, in una situazione un po' assai scabrosa, no? Per il monoteismo. La parola madre ci induce a riflettere anche sul fatto che Paolo di Tarso nel suo epistolario non fa nessun accenno alla sua famiglia, no? Non parlano di suo padre, di sua madre, di suoi eventuali fratelli o sorelle, no? E anche di sua madre non dice nulla, eh? E difatti le studiose e gli studiosi si sono domandate com'era la famiglia di Paolo di Tarso, ma è difficile trovare dei dati. E chi era la madre di Paolo di Tarso, no? Per esempio, Ora questa è una domanda a cui nessuno è in grado di rispondere, non si possono neppure fare delle ipotesi perché non c'è neanche un dato al quale ci si possa riferire. Paolo è stato bravo a depistare, no, in questo senso, oppure sono sparite notizie in proposito, oppure è chiaro, le notizie si perdono, no? Abbiamo detto, la cronaca, se non, no? se Paolo avesse costruito un bel romanzo sulla sua famiglia sarebbe rimasto, ma a lui non interessava fare questo. Ebbene, questa parola importante, la parola madre, ci fa pensare a nostra madre. Provate a scrivere con un enunciato, con poche parole, a descrivere vostra madre. Forse bastano 4 righe in proposito, quante volte l'avete definita, dice no, mia madre è, no? Così, no? Scrivetele. Il fatto è che in questa sentenza egli, Gesù, nacque da una donna, che può sembrare un'affermazione ovvia e banale, banalissima, c'è una precisa attenzione presa di posizione ideologica da parte di Paolo di Tarso su un tema importantissimo che negli anni 50 comincia a essere dibattuto nelle ecclesie, ed è il tema della natura di Gesù di Nazareth, un tema complesso e di enorme portata nell'ambito della storia del pensiero umano. Al dibattito molto acceso su questo tema, Gesù è di natura umana, è di natura divina, ha in sé tutte e due le nature, e in che modo è figlio di Dio, tra virgolette? Ora, Paolo di Tarso dà il primo fondamentale contributo dottrinale. Quindi attenzione, perché di fronte a questo tema voi capite che quella sentenza lì comincia a significare qualcosa. Gesù è nato da una donna. A questo punto c'è una presa di posizione su quella che è la natura di Gesù. Quindi cessa di essere un'affermazione banale. Attenzione. Qui è un'affermazione dottrinale a questo punto. Ma prima di occuparci di questo tema molto significativo, di un frammento di questo tema di vasta portata, visto che abbiamo toccato l'argomento della maternità, cogliamo l'occasione per continuare la lettura di un romanzo che in queste ultime settimane abbiamo preso in considerazione. Sapete che il romanzo in questione, di cui abbiamo letto un certo numero di pagine, scritto nel 1977 da Mario Vargas Llosa, si intitola La zia Giulia e lo scribacchino. Di questo romanzo la scuola consiglia la lettura integrale, o la rilettura se qualcuno lo ha già letto. Sappiamo anche che La zia Giulia e lo scribacchino è prima di tutto un grande romanzo sul tema dell'esercizio della scrittura, ma è anche un significativo romanzo sul tema dell'amore. Ora ci renderemo conto perché è un tema, romanzo importante sul tema dell'esercizio della scrittura. Ora, in questo testo si intrecciano molte narrazioni nelle quali emergono una serie di elementi di carattere mitico che vanno colti e assaporati intellettualmente. Sappiamo ormai che la trama di questo romanzo ruota intorno a due straordinari personaggi. Il primo di questi si chiama Pedro Camacho, il quale è un prolifico autore di testi per radiodrammi, di drammoni, lavora per Radio Central di Lima, no? È un boliviano importato, e questo è stato il primo pretesto che ha messo questo romanzo in sintonia con il nostro percorso. Mentre il secondo personaggio si chiama Mario, come l'autore, è uno studente che coltiva un'ambizione letteraria, come l'autore, e che si innamora della zia divorziata, come l'autore, la zia Giulia appunto, come la zia dell'autore, e così si chiama, infatti se aprite questo libro vedete che c'è una dedica ad una persona, con la quale finirà per convogliare a nozze, come è successo l'autore, con grande scandalo dei familiari in modo rocambolesco. Ora, in questo romanzo abbiamo detto ci sono tanti personaggi, quindi vedete che ci sono dei dati, che questo romanzo, che è un romanzo che può sembrare di grande fantasia, che corrispondono alla realtà, ma questi dati che, attenzione se lo leggete, a capire questi meccanismi, questi dati che arrivano dalla realtà poi vengono assolutamente trasfigurati. Insisto nel dire questo perché Mario Vargas Llosa parte dalla sua autobiografia per andare poi in un mondo molto più complesso, dove arrivano personaggi che lui prende da quella che è la tradizione, da quelle che sono le leggende che appartengono anche a Lima, all'ambiente limeño, no? O all'ambiente latinoamericano, ecco, no? Ecco. E quindi questo è un dato da capire, da sapere. In questo romanzo, abbiamo detto, ci sono tanti personaggi collaterali che hanno una certa importanza nell'economia generale di quest'opera narrativa. La scorsa settimana, prendendo spunto dall'ambiguità che spesso si annida nella celebrazione di un matrimonio, noi abbiamo incontrato uno di questi significativi personaggi collaterali, no? Il dottor Alberto de Quinteros, il quale è un celebre luminare della medicina, ricordate, ed è destinato senza volerlo a fare una diagnosi che porta a una situazione che a lui sembrava lineare, tutto sommato, a complicarsi in modo tragico. Tragico, tra virgolette, nel senso del genere letterario della tragedia. Però voi se andrete avanti voi a leggere, noi non possiamo seguire tutte le trame che poi si intersecano l'una nell'altra, perché se no il piacere poi personale di leggere e poi non abbiamo il tempo. Ormai abbiamo capito che quasi sempre le storie si intrecciano con le narrazioni leggendarie, con le tradizioni mitiche, e allora sono guai, no? Per modo di dire, beh, perché il mito e la leggenda sono strettamente legati insieme, no? Come abbiamo studiato anche nel percorso dell'anno scolastico 2003-2004, quando ci siamo occupati del tragosso Idos, del canto del caprone, della tragedia. E leggendo ci si rende conto che le storie della trama del romanzo sono le stesse dei drammoni di Pedro Camacho trasmessi alla radio. E qui naturalmente Vargas Llosa è molto bravo a intessere, non a caso gli è stato attribuito il premio Nobel per la letteratura, insomma, ci sarà anche un motivo. Ora, nelle pagine che abbiamo letto la settimana scorsa da questo romanzo, dopo aver fatto conoscenza con il dottor Alberto de Quinteros, dopo aver preso atto delle sue doti morali, no, di medico, di uomo, di ginnasta, abbiamo partecipato insieme a lui, no, anche noi siamo stati invitati al matrimonio di Elianita, no? Io non mi ricordo più, forse anche voi vi siete messi a ballare, non vi ho persi di vista in questa grande festa che c'è stata, a bere e a mangiare, c'erano tante cose buone, al matrimonio di Elianita, che è la sua nipote prediletta del dottor Alberto de Quinteros, ed è la sorella di un giovane che si chiama Richard, l'altro nipote del dottore, che, come abbiamo potuto constatare, ha assunto un atteggiamento di grande disappunto, no, nei confronti di ciò che sta avvenendo, cioè del matrimonio della sorella. Questo. Ora, zio e nipote sono d'accordo, no, nel ritenere che lo sposo, Rossetto Antunes, sia tra i tanti pretendenti di Elianita almeno adeguato a ricoprire questo ruolo. Ma ora, ma l'atteggiamento di Richard però è esagerato nei confronti di questo fatto, no? Succede un po' sempre così, no? Anche se i fratelli sono un po' gelosi delle sorelle quando si sposano, per cui si instaurano sempre questi meccanismi, lo pensa anche il dottor De Quinteros, però qui, insomma, l'atteggiamento di Richard è un po' nasconde qualche cosa di particolare. Ora, ora riprendiamo la lettura da dove l'abbiamo lasciata la scorsa settimana. Siamo nel bel mezzo, ricordate, della suntuosa e movimentata festa di nozze. I genitori di Elianita, Roberto, il fratello del dottor De Quinteros, e Margarita non hanno fatto economia, anche perché se lo possono permettere, e noi stiamo per assistere ad un colpo di scena. Leggiamo. Un gruppo di ragazzi aveva circondato il Rossetto Antunes e si alternava per brindare con lui. Lo sposo, più rosso che mai, ridendo un po' allarmato, tentava di ingannarli bagnando le labbra nel suo bicchiere, ma i suoi amici protestavano e pretendevano che lo vuotasse. Il dottor Quinteros cercò Richard con lo sguardo, ma non lo vide al bar né al settore di giardino che mostravano le finestre. Successe in quel momento. Finiva il valzer idolo. Le coppie si accingevano ad applaudire, gli orchestrali scostavano le dita dalle chitarre, il rossetto faceva fronte al ventesimo brindisi, quando la sposa si portò la mano destra agli occhi, come per allontanare una zanzara, vacillò e, prima che il suo cavaliere potesse reggerla, svenne. Suo padre e il dottor Quintero rimasero immobili, credendo che fosse scivolata, che si sarebbe subito sollevata ridendo, ma lo scompiglio che nacque nel salone, le esclamazioni, le spinte, le grida della mamma, bambina, Elianita, Elianita, fecero accorrere pure loro in suo aiuto. Il rossetto Antunes aveva già spiccato un balzo, la sollevava tra le braccia e, scortato da un gruppo, la portava su per le scale dietro la signora Margarita, che stava dicendo: di qui, nella sua stanza, piano, fate attenzione, e chiedeva: un medico, chiamate un medico. Alcuni familiari, lo zio Fernando, la cugina Ciabuca, don Marcelino, tranquillizzavano gli amici, ordinavano all'orchestra di riprendere la musica. Il dottor Quintero vide che suo fratello Roberto gli faceva cenno dall'alto della scala. Che stupido, non era forse un medico? Cosa aspettava? Salì di scalini a balzi, fra gente che si scostava al suo passaggio. Avevano portato Elianita nella sua camera da letto, una stanza decorata di rosa che dava sul giardino. Intorno al letto, dove la ragazza, ancora molto pallida, cominciava a riprendere i sensi, a muovere le palpebre, c'erano Roberto, il rossetto, la governante Venanzia, mentre sua madre, seduta accanto, le massaggiava la fronte con un fazzoletto inzuppato di alcol. Il rossetto gli aveva preso una mano e la guardava con rapimento ed ansia. «Andatevene immediatamente, tutti via da qui, lasciatemi solo con la sposa», ordinò il dottor Quintero, prendendo possesso del suo ruolo, e mentre riconduceva la porta: «Non preoccupatevi, non può essere nulla, uscite, lasciate che la visiti». L'unica a resistere fu la vecchia Venanzia. Margarita dovette quasi trascinarla fuori. Il dottor Quintero tornò al letto e si sedette vicino a Elianita, che lo guardò fra le sue lunghe ciglia nere, stordita e timorosa. Lui la baciò in fronte e, mentre le misurava la temperatura, le sorrideva. Non succedeva nulla, non c'era di che spaventarsi. Aveva il polso un po' agitato, respirava fatica. Il dottore notò che aveva il seno troppo stretto e l'aiutò a sbottonarsi, visto che comunque devi cambiarti, così guadagni tempo, nipote. Quando vide il bustino tanto serrato, comprese subito di cosa si trattava, ma non fece il minimo gesto che potesse rivelare alla nipote che lui sapeva. Mentre si toglieva il vestito, Elianita era arrossita terribilmente e adesso era così turbata che non alzava lo sguardo né muoveva le labbra. Il dottor Quinteros le disse che non era necessario che si togliesse gli indumenti intimi, solo il bustino che le impediva di respirare. Sorridendo, mentre con aria in apparenza distratta la rassicurava che era la cosa più naturale del mondo, che il giorno delle sue nozze, con l'emozione dell'evento, la fatica e il da fare precedenti, e soprattutto se era così pazza da ballare ore e ore senza riposo, una sposa avesse uno svenimento, le palpò i seni e il ventre, che non appena liberato dalla stretta potenza del bustino era letteralmente balzato fuori, e dedusse, con la sicurezza di uno specialista per le cui mani sono passate migliaia di donne incinte, che doveva già essere al quarto mese. Le esaminò la pupilla, le fece qualche domanda sciocca per distrarla e le consigliò di riposare alcuni minuti prima di tornare in sala, ma naturalmente che non continuasse a ballare tanto. Lo vedi, era solo un po' di stanchezza, nipote. Comunque adesso ti do qualcosa per rimediare alle emozioni della giornata. Le accarezzò i capelli e, per darle il tempo di rasserenarsi prima che entrassero i genitori, le fece qualche domanda sul viaggio di nozze. Lei gli rispondeva con voce languida. Fare un viaggio così era una delle cose più belle che potessero succedere a una persona. Lui, con tutto il suo lavoro, non avrebbe mai trovato il tempo per un giro così completo. Ed erano già quasi 3 anni che non andava a Londra, la sua città preferita. Mentre parlava vedeva Elianita nascondere pian piano il bustino, infilarsi una vestaglia, disporre su una seggiola un vestito, una camicetta con il colletto, i polsini ricamati, un paio di scarpe e tornare a distendersi sul letto e coprirsi il contrappuntino. Si domandò se non sarebbe stato meglio parlare francamente con sua nipote e darle qualche consiglio per il viaggio, ma no. La poverina avrebbe passato un brutto momento, si sarebbe sentita molto a disagio. Inoltre, senza dubbio, doveva essere andata di nascosto da un medico in tutto quel tempo e doveva essere perfettamente al corrente sul da farsi. Comunque, portare un bustino così serrato era un rischio. Avrebbe potuto prendersi davvero un bello spavento o in futuro danneggiare la creatura. Lo emozionò che Elianita, quella nipote cui poteva pensare solo come una bimba casta, avesse concepito. Si diresse all'uscio, lo aprì e tranquillizzò la famiglia ad alta voce affinché lo udisse la sposa. «È più strana di voi e di me, ma morta di stanchezza. Mandateli a comprare questo calmante e lasciatela riposare un momento». Venanzia si era precipitata nella stanza e da sopra la spalla il dottor Interos vide la vecchia domestica che festeggiava Elianita. Entrarono pure i suoi genitori e il rossetto Antunes si accingeva a farlo, ma il dottore discretamente lo prese per il braccio e lo portò con sé in bagno. Chiuse la porta. È stata un'imprudenza che nel suo stato abbia ballato così tutto il pomeriggio, Rossetto, gli disse col tono più naturale del mondo mentre si insaponava le mani. Poteva avere un aborto. Consigliale di non portare il bustino e tantomeno così serrato. Di quant'è? 3-4 mesi? Fu in quel momento che, veloce e mortifero come il morso di un cobra, il sospetto attraversò la mente del dottor Quinteros. Con terrore, sentendo che il silenzio del bagno si era recenzato, guardò nello specchio. Il rossetto aveva gli occhi incredibilmente spalancati, le labbra assorte in una smorfia che conferiva al suo volto un'espressione assurda ed era livido come un morto. 3-4 mesi, lo udì articolare soffocando, un aborto? Senti che la terra lo inghiottiva. Che idiota, che animale sei, pensò. E ora sì, con atroce precisione, ricordò che tutto il fidanzamento alle nozze di Elianita erano una storia di poche settimane. Aveva allontanato lo sguardo da Antunes, si asciugava le mani troppo piano e la sua mente cercava disperatamente una bugia, una scappatoia che cavasse quel ragazzo dall'inferno dove l'aveva appena spinto. Riuscì soltanto a dire qualcosa che gli sembrò ugualmente stupido. Elianita non deve sapere che me ne sono accorto. Le ho fatto credere di me e soprattutto non preoccuparsi, lei sta benissimo. Uscì in fretta guardandolo di sottecchi mentre gli passava accanto. Lo vide nello stesso posto con gli occhi fissi nel vuoto, ora con la bocca pure aperta e il viso coperto di sudore. Udì che chiudeva a chiave il bagno da dentro. Scoppierà a piangere, pensò, batterà la testa contro il muro, si strapperà i capelli, mi maledirà e mi odierà ancora più che lei. E chi? Scendeva piano le scale con una desolante sensazione di colpa, pieno di dubbi, mentre ripeteva come un automa alla gente che Elianita non aveva nulla, che sarebbe scesa tra un secondo. Uscì in giardino a respirare una boccata d'aria, e respirare una boccata d'aria gli fece bene. Si avvicinò al bar, beve un bicchiere di whisky liscio e decise di andarsene a casa senza attendere lo scioglimento del dramma che per ingenuità e con le migliori intenzioni del mondo aveva causato. Aveva voglia di rinchiudersi nel suo studio e, sprofondato nella sua poltrona di cuoio nero, immergersi in Mozart. Alla porta di uscita, seduto sull'erba, in uno stato disastroso, trovò Richard. Aveva le gambe incrociate come un Buddha, la schiena contro l'infariata, la giacca trastonata e coperta di polvere, di macchie d'erba. Ma fu il suo viso che distrasse il dottore dal ricordo del rossetto di Elianita e lo fece fermare. Nei suoi occhi iniettati l'alcol e il furore sembravano essere aumentati in dose identiche. Due fili di bava dipendevano dalle labbra e la sua espressione era compassionevole e grottesca. «Non è possibile», Richard mormorò, chinandosi e cercando di mettere in piedi il nipote. «I tuoi genitori non possono vederti così. Vieni, andiamo a casa finché non ti sia passata». «Non avrei mai creduto di vederti in questo stato, nipote. Ricciardo lo guardò senza volerlo, con la testa ciondolante, e sebbene obbediente cercasse di alzarsi, le gambe gli cedevano. Il dottore dovette prenderlo per le due braccia e sollevarlo quasi di peso. Lo fece camminare, reggendolo per le spalle. Ricciardo traballava come un fantoccio di stracci e sembrava sul punto di cadere a terra da un momento all'altro. «Andiamo a vedere se troviamo un taxi», mormorò il dottore, fermandosi sul bordo dell'avenida Santa Cruz e sostenendo Richard per un braccio. «Perché a piedi non ce la fai neanche fino all'angolo, nipote. Passava qualche taxi, ma erano occupati. Il dottore teneva la mano alzata. L'attesa, sommata al ricordo di Elianita e di Antunes e l'inquietudine per lo stato del nipote, cominciarono a renderlo nervoso. Lui, che non aveva mai perso la calma. In quel momento distinse, nel mormorio incoerente e basso che fuggiva dalle labbra di Richard, la parola pistola. Non poté evitare di sorridere e, facendo buon viso e a cattivo gioco, disse come per se stesso, senza sperare che Richard lo udisse e gli rispondesse: «E perché vuoi una pistola, nipote?» La risposta di Richard, che fissava il vuoto con il rabbon di occhi omicidi, fu lenta, rauca, chiarissima, per ammazzare il rossetto. Aveva pronunciato ogni sillaba con un odio glaciale, fece una pausa e, con la voce bruscamente spezzata, aggiunse: «O per ammazzare me». Di sì, impastoiò di nuovo la lingua e Alberto de Quinteros non capì più cosa dicesse. In quel mentre si fermò un taxi, il dottore spinse Richard dentro, diede all'autista l'indirizzo, salì. Nell'istante in cui l'auto partiva, Richard scoppiò in singhiozzi. Si girò a guardarlo e il ragazzo si abbandonò contro di lui, col corpo scosso da un tremito nel volto. Il dottore gli passò una mano sulle spalle, gli scompigliò i capelli come aveva fatto un momento prima con sua sorella e tranquillizzò con un gesto che voleva dire: «Il ragazzo ha bevuto troppo», l'autista che lo guardava nello specchietto retrovisore. Lasciò Richard raggomitolato contro di sé, che piangeva e insudiciava con le sue lacrime, le bave, il moccio, la giacca blu e la cravatta d'argento. Non batté neanche ciglio, né si agitò il suo cuore quando, nell'incomprensibile soliloquio del nipote, riuscì a intendere, ripetuta due o tre volte, questa frase che, pur essendo atroce, risuonava bella e persino pura: «Perché io l'amo come un uomo e non mi importa niente di niente, Dio». Nel giardino di casa Richard vomitò con robusti conati che spaventarono il fox terrier e provocarono gli sguardi censori del maggiordomo e delle domestiche. Il dottor Quinteros condusse Richard per un braccio fino alla camera degli ospiti, gli fece sciacquare la bocca, lo spogliò, lo mise a letto, gli fece inghiottire un forte sonnifero e gli rimase accanto, calmandolo con le parole e gesti affettuosi, pur sapendo che il ragazzo non poteva udirle né vederle, finché non lo sentì addormentarsi nel sonno profondo della giovinezza. Allora telefonò alla clinica e disse al medico di guardia che non si sarebbe fatto vivo fino al giorno dopo, a meno di qualche catastrofe, diede istruzioni al maggiordomo che non c'era per nessuno che telefonasse o venisse. Si servì un doppio whisky e andò a rinchiudersi nella sala da musica. Mise sul giradischi una pila di pezzi, di Albinoni, Vivaldi e Scarlatti, in quanto aveva deciso che qualche ora veneziana, barocca e superficiale sarebbe stato un buon rimedio per le grevi ombre del suo spirito e, sprofondato nella calda morbidezza della sua poltrona di cuoio, con la pipa scozzese di schiuma che fumava tra le labbra, chiuse gli occhi e attese che la musica compisse l'inevitabile miracolo. Pensò che quella era un'occasione privilegiata per mettere alla prova quella norma morale che aveva fatto sua fin da giovane e secondo la quale era preferibile capire piuttosto che giudicare le persone. Non si sentiva inorridito né sdegnato né troppo sorpreso. Provava semmai una recondita emozione, una benevolenza irrimediabile mescolata a tenerezza e pietà, mentre si diceva che ora sì che era chiarissimo perché una ragazza così bella aveva deciso di sposarsi d'improvviso con uno stupido e perché il re del surf, il fusto del quartiere, non aveva mai avuto un'innamorata e perché aveva sempre sprecato con diligenza così lodevole le funzioni di accompagnatore della sorella minore. mentre assaporava il profumo del tabacco e degustava il gradevole fuoco del liquore, si diceva che non c'era da preoccuparsi troppo per Richard. Avrebbe trovato lui il modo per convincere Roberto di mandarlo a studiare all'estero, a Londra, per esempio, una città dove avrebbe trovato novità e stimoli sufficienti per dimenticare il passato. Lo inquietava invece, lo consumava di curiosità, quanto sarebbe successo con gli altri due personaggi della vicenda. Mentre la musica stava ubriacandolo, sempre più debole e lontano, un vortice di domande senza risposta girava nella sua mente. Il Rossetto avrebbe abbandonato quello stesso pomeriggio la sua temeraria sposa? L'aveva già fatto? O avrebbe taciuto e, dando un'indiscernibile prova di nobiltà o di stupidaggine, sarebbe rimasto con quella giovane fraudolenta che aveva tanto inseguito? Sarebbe scoppiato lo scandalo o un pudico velo di dissimulazione e di orgoglio calpestato avrebbe nascosto per sempre quella tragedia di Sant'Isidro? E beh, questo lo scoprirete se andrete avanti a leggere questo romanzo, ma in modo particolare lo scoprirete che cosa è successo e che cosa succede. Ora, spesso la maternità, vedete, e il mistero vanno di pari passo, no? E allora il racconto fa presto ad entrare nel recinto del mito. Anche nei racconti della nascita di Gesù, che la letteratura dei Vangeli ci ha lasciato in eredità e che hanno in modo straordinario influenzato la storia dell'arte di ogni tempo, la maternità è il mistero, mistero nel senso mysterium in greco, di oggetto della fede, vanno di pari passo. Ora guardate sul punto 2 del repertorio. Stavamo dicendo che nella sentenza, tratta dal versetto 4 del capitolo 4 della lettera ai Galati, dove Paolo scrive: egli, Gesù, nacque da una donna, c'è una precisa presa di posizione ideologica su un tema importantissimo che alla metà del primo secolo comincia ad essere dibattuto nelle eclesie, ed è il tema della natura di Gesù di Nazareth, un tema complesso e di enorme portata nell'ambito della storia del pensiero umano. Al dibattito, che dura dei secoli, è molto acceso su questo tema, che presenta una serie di interrogativi fondamentali per dettare, per determinare la linea dottrinale del cristianesimo, Gesù è di natura umana? È di natura divina? Ha in sé tutte e due le nature? E in che modo può essere considerato figlio di Dio? E che cosa significa l'affermazione figlio di Dio? Paolo di Tarso dà il primo fondamentale contributo dottrinario proprio con questa sentenza che dice: egli, Gesù, nacque da una donna. Ora, con questa affermazione, che può sembrare ovvia e banale, quale posizione ideologica assume Paolo di Tarso in relazione al dibattito sulla natura di Gesù? Ora, secondo Paolo di Tarso, quel Gesù, della vita del quale non si sa quasi nulla, può essere considerato il Cristo della fede solo e proprio perché ha una natura umana. Ed è per questo motivo che Paolo cerca informazioni sulla vita umana di Gesù di Nazaret. E quando Paolo pensa a Gesù come figlio di Dio, dà a questa affermazione, guardate, un forte connotato simbolico di carattere culturale, attingendo alla tradizione della letteratura dell'Antico Testamento, dove si attribuisce il titolo di figlio di Dio ad una persona che Dio ama particolarmente, ad una persona che Dio vuole salvare, ad una persona che Dio vuole adottare. Perché c'è questo concetto nell'Antico Testamento per una persona fortemente presa in considerazione da Dio. Ora, nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, quando troviamo in italiano l'espressione figlio di Dio, attenti, noi dobbiamo sapere che deriva dalla traduzione latina di Gerolamo. Gerolamo, nel tradurre, siamo nell'anno 420, tutta la Sacra Scrittura in latino, come sapete, la cosiddetta Vulgata, no? un grande capolavoro della cultura, limiti al medioevo, cioè segue la linea dottrinaria del concilio di Nicea del 325, che aveva stabilito delle regole, il primo concilio del cristianesimo, e quindi traduce con le parole figlio di Dio una formula che nei testi greci dell'epistolario di Paolo di Tarso corrisponde letteralmente all'espressione colui che Dio ama, colui in cui Dio si compiace, colui che Dio adotta. Attenzione che queste espressioni sono state riprese nella riforma liturgica fatta dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Se avete un po' presente la liturgia, sono state riprese queste affermazioni, che sono affermazioni più antiche, no? In cui si risale di più verso la letteratura dei Vangeli. Ora, sulla linea dottrinaria del Concilio di Nicea, noi torneremo tra poco, l'argomento è molto complesso, più volte lo abbiamo trattato, no? Nei suoi punti, perché sul Concilio di Nicea noi potremmo starci una decina d'anni, ma dobbiamo, a parte il cogito, dobbiamo procedere con ordine, perché l'argomento è complesso, è molto articolato. Ora, la buona notizia, secondo Paolo, è che Gesù è un essere umano che è stato adottato da Dio come figlio. Ora, non è pensabile da parte di Paolo di Tarso che Gesù, e da parte di tutti, di tutte le correnti, la corrente dionita, no? E anche quelli più moderati tra gli dionisti, pensare che Gesù possa essere considerato figlio naturale di Dio, perché questa idea sconvolgeva la mentalità ebraica. Era considerata ed è considerata un'affermazione blasfema, no? Un'offesa per Gesù e per Dio, no? Naturalmente. Ora, il pensiero di Paolo sulla natura di Gesù è che questa persona sia un figlio adottivo, perché l'espressione colui in cui Dio si compiace, no? No, la persona nella quale ci siamo compiaciuti è una persona che noi adottiamo, e nella letteratura veritica questo concetto emerge chiaramente nella filologia, sono le parole che naturalmente dicono così. E quindi il pensiero di Paolo di Tarso è sulla natura di Gesù, è che questa persona sia un figlio adottivo, e questa è stata, guardate, la prima posizione dottrinaria sulla natura di Gesù che viene codificata dalla letteratura dei Vangeli negli anni 70. Ora, su questo argomento così importante e anche molto complesso, noi dobbiamo imbastire una riflessione, ma prima di tutto dobbiamo riflettere sul concetto dell'adozione a livello autobiografico, tenendo conto del fatto che siamo tutte e siamo tutti portati verso la pratica dell'adozione, no? Tutti abbiamo adottato un oggetto, un metodo, un animale, una persona, lo diciamo, ho adottato questo, lo diciamo normalmente perché ci siamo compiaciuti, no? Come secondo il linguaggio ebraico dell'Antico Testamento, in qualche cosa o in qualcuno. Beh, avete mai adottato un oggetto, un metodo, scrivete quattro righe in proposito, no? Ci sono certe cose che, alle quali, no? Ci si affeziona particolarmente, chissà perché, no? Ci si domanda questo, no? Io mi domando perché da anni mi sono affezionato a questo oggetto. Queste sono le mie quattro righe in proposito. Questo oggetto, e qualche volta mi succede di perderlo di vista, e si sviluppa in me un'inquietudine che io intorno alla quale sorrido, dico ma cioè, eppure c'è un, non lo so, ecco, forse c'è questo oggetto, costituisce proprio questo oggetto qui, una che ha assunto questa conformazione, una continuità, non lo so, e difatti ce n'ho uno di servizio per portare in giro la lezione, che di solito studio in giro per il mondo, e poi ce n'è uno che mi serve per seguire questo, ed è un ho adottato, o forse questo oggetto ho adottato me. E non è la stessa cosa. Ora, per imbastire la nostra riflessione, dobbiamo domandarci ancora che cosa si sa d'altro di Gesù di Nazareth nelle ecclesie, oltre alla notizia conseguenziale che egli, Gesù, nacque da una donna e fu sottoposto alla legge. Guardate, nelle ecclesie si sa, e naturalmente lo sa anche Paolo di Tarso, e a lui interessa molto questo fatto, che Gesù si chiama Gesù. E voi direte, ma che razza di informazione è questa, no? Ma che significato ha questo gioco di parole? Guardate, non è un gioco di parole. Cioè, non è un gioco di parole. Nelle ecclesie si avvalora il fatto che Gesù si chiami in lingua ebraica Yeshua. E voi sapete che per la letteratura verifica i nomi hanno un'importanza fondamentale. Sono i nomi che danno la sostanza, la forma alle cose e alle persone. E quindi non si scherza su questo fatto. E perché è importante che venga valorato quindi questo fatto, il fatto che questo rabbi si chiami Yeshua? Ora, per rispondere a questa domanda dobbiamo procedere con ordine, dicendo subito che anche Paolo di Tarso partecipa a questo processo di valorizzazione del nome. Infatti i nomi sono più che mai importanti, potenti, questa è la parola chiave, nel contesto del genere letterario della sentenza. Cioè diventano potenti nel genere letterario della sentenza. Infatti Paolo naturalmente quando costruirà le sue sentenze, che cosa? Andrà a cercare dei nomi perché sono strategici nella predicazione della buona notizia della risurrezione di Gesù. E di questo rabbi, di cui si sta diffondendo la buona notizia della sua risurrezione sul vasto territorio dell'ellenismo, non viene in origine, siamo negli anni 50, guardate, messo in evidenza il fatto che egli sia per natura figlio di Dio, ma in origine viene messo in evidenza soprattutto il fatto che si chiami Yeshua. Questo è strategico. No, e questo ha qualcosa di divino, anzi, il senso del divino sta proprio lì. E l'impresa dottrinale attraverso la quale Gesù comincia ad assumere, sappiamo che la dottrina viene costruita attraverso un lungo processo culturale che implica la storia, la leggenda, il mito e la tradizione, questa è la realtà. Attenzione, quindi l'impresa dottrinale attraverso la quale Gesù comincia ad assumere gradualmente il titolo di figlio di Dio, tra virgolette, si sviluppa nel corso degli anni 90 e il testo del Vangelo secondo Luca, compreso il testo dei primi due capitoli, che sono un'opera straordinaria chiamata Vangelo Deutero-Lucano, di cui voi tutte e tutti sapete molte cose, no? E messo a punto a Roma dalla scuola ellenistica, la scuola ellenistica clementina di Papa Clemente Romano. Noi siamo ben informati su questo argomento molto significativo e strategico per la dottrina. E il testo del Vangelo secondo Luca è il contenitore di questa importante iniziativa intellettuale che disegna la figura di Gesù come figlio di Dio, utilizzando i colori della storia, della leggenda, del mito e della tradizione, e che avviene ormai in un contesto politico e culturale molto diverso da quello degli anni 50 in cui è vissuto Paolo di Tarso, no, quando c'era tutt'altra mentalità, e anche Paolo aveva tutt'altra mentalità. Guardate sul punto 3 del repertorio. Abbiamo appena detto che Paolo di Tarso, nei testi del suo epistolario, quando si esprime con la dicitura figlio di Dio, intende dire secondo la mentalità della scuola farisea e secondo la cultura dell'Antico Testamento, che Gesù, Yeshua, è stato adottato da Dio. Questo concetto, l'idea che Gesù sia figlio adottivo di Dio, si afferma nelle comunità cristiane degli anni 60 e 70, e questo fatto è codificato, e lo è tuttora, che fa parte del mistero della fede, in modo molto autorevole nel testo canonico del Vangelo secondo Marco, il testo più arcaico e filo paolino. Il testo del Vangelo secondo Marco è il più arcaico dei quattro Vangeli canonici e contiene sentenze che sono databili alla fine degli anni 50, dal 58 in avanti, dicono le studiose e gli studiosi, e il testo, così come noi lo possediamo, è stato composto poi all'inizio degli anni 70 sulla scia della tradizione che si è andata formando intorno alle idee contenute nel glossario ellenistico di Paolo di Tarso. Voi sapete che la letteratura dei Vangeli non è che comincia così, uno si mette davanti alla macchina da scrivere e scrive il Vangelo. Cioè, si raccolgono le sentenze, si vagliano, si prendono in considerazione, si lavora, si fa una stesura, che poi passa ad altri, che poi gira in un'area, altri la prendono, la riscrivono. Questo è la realtà, il bello della realtà, e così si coltiva la speranza, no? Nella buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth, non attraverso operazioni di tipo autoritario, ma attraverso, no? Vangeli non sono encicliche o bolle papali, sono un'operazione elaborata nelle comunità con uno scontro anche notevole, un dibattito anche notevole, insomma, e poi con delle mediazioni, naturalmente, e poi con delle sentenze, per cui alla fine bisogna trovare una formula. Ora, il personaggio di Marco, a cui questo testo è dedicato, no? Ricordiamoci che il nome degli evangelisti non corrisponde al nome degli autori, ma è molto di più, cioè fa riferimento ad una corrente di pensiero che diventa tradizione. Cioè Marco è stato, perché è dedicato? Perché Marco è stato compagno di Paolo, no? Molto probabilmente è con lui a Roma all'inizio degli anni 60, e il testo del Vangelo che porta il suo nome fa riferimento al pensiero di Paolo che Marco insieme ad altri ha tramandato, e quindi gli tocca che quel Vangelo sia secondo Marco, non perché lo abbia scritto materialmente lui, ma perché viene da qualcosa di più, cioè viene da una predicazione sulla figura e sulla notizia della risurrezione di Gesù, attraverso una tradizione, cioè quindi un vaglio, no? E quindi uno sperimentarsi nella fede e nell'amore solidale. Quindi, gli scrivani, legati alla tradizione filtrata attraverso la mediazione di Marco, probabilmente ad Alessandria, hanno quindi all'inizio degli anni 70 messo a punto il testo di questo Vangelo utilizzando idee e sentenze contenute anche nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, soprattutto nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso. Ora, il testo del Vangelo secondo Marco è l'opera della letteratura dei Vangeli che include le idee più importanti del pensiero paolino, e con questo testo si stabilisce una continuità tra l'epistolario di Paolo di Tarso e la letteratura canonica dei Vangeli. Vedete, c'è una coerenza letteraria in tutto ciò, cioè nella trasmissione della fede, ed è questa è la realtà, no? Se fossero rimasti legati alla cronaca, tutto si sarebbe perduto nel giro di qualche valse, qualche giro di valse, ora invece c'è stato un investimento in intelligenza, no? Si è tradotto il fatto che la cultura è coltura, e quindi è tradizione letteraria. Ora, in proposito, la scuola, con un'affermazione di carattere interlocutorio, ora non può non proporre un utile esercizio in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ma voi lo sapete senz'altro. Sapete come inizia il testo del Vangelo secondo Marco? Il testo del Vangelo secondo Marco, beh, andate poi a controllare, a vedere, prendete possesso, impossessatevi dei testi. Sono a nostra disposizione, li abbiamo tutti in casa, non spolveriamoli soltanto, utilizziamo, teniamoli lucidi, mettendoli, facendoli diventare leggenda, cioè da leggersi, quindi attualizzando la il concetto della leggenda. Il testo del Vangelo secondo Marco, il testo più antico della letteratura canonica dei Vangeli, inizia dopo aver presentato la figura di Giovanni il Battezzatore, che all'inizio è una persona ingombrante, quindi va sistemata, perché ha un ruolo fondamentale ed è un grande personaggio, inizia con il famoso episodio del battesimo di Gesù. E nel testo più arcaico della letteratura canonica dei Vangeli, quindi la nascita o la rinascita di Gesù in quanto Cristo della fede, secondo il pensiero di Paolo, corrisponde al momento in cui viene battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. È questa l'occasione straordinaria in cui, attraverso un brano di carattere mitico, attraverso una sentenza, Gesù viene presentato come figlio adottivo di Dio. Ora dobbiamo leggere i versetti 9, 10 e 11 del primo capitolo del Vangelo secondo Marco, facendo molta attenzione alla traduzione delle parole. Che cosa significa? Significa che la traduzione, come abbiamo detto, uniforma le parole alla disciplina del Concilio di Nicea, che stabilisce nel 325, in modo molto autoritario, con un autoritarismo ahimè non alieno però dai compromessi, per fortuna, la linea dottrinaria della Chiesa di Roma, che diventa la linea dottrinaria della Chiesa universale, no? L'unità nella Chiesa di Roma presuppone però che si accetti il fatto che di Gesù di Nazareth ci sono quattro icone diverse. Quindi l'unità nella pluralità e nella collegialità. E l'unità si realizza tenendo conto del fatto che ci sono quattro grandi correnti di pensiero che si diversificano. E questo è molto affascinante, questo fatto. No? E va studiato perché non è così banale, ma vuol dire che c'è una cultura, no? Quindi una cultura dietro a questo, con tutta la sua pluralità. La cultura non è un pensiero unico, è una cultura, quindi un pensiero plurale, ci sono tutta una serie di idee che è bene. Allora c'è l'unità nel Vescovo di Roma, va bene, però ecco, l'unità nel Vescovo di Roma deve mantenere l'unità tenendo conto che c'è una pluralità. E quindi è necessaria la collegialità. Quindi quando c'è da prendere una decisione, bisogna riunirsi e discutere e votare, e poi si allinea anche, però attenzione, le icone rimangono, e infatti rimangono, tuttora ci sono. 2000 anni di storia, tuttora ci sono. Non sembra, perché purtroppo noi viviamo di cronaca e non di cultura e di cultura. E allora ma sarà anche il tempo dell'alfabetizzazione, quando si divertirà anche a cercare di capire meglio. Quindi tutti noi abbiamo in mente, no, la scena del battesimo di Gesù secondo il testo del Vangelo secondo Marco, anche perché guardate, le raffigurazioni artistiche di questo avvenimento sono innumerevoli, no? Ciascuno ha negli occhi in questo momento, no, qualche cosa, perché in figura, ricordate Gerolamo, no? Poi quando tradurrà in figura, ecco, c'è tutta la rappresentazione, per fortuna. Ora, subito dopo che Gesù è stato battezzato nel fiume Giordano, Giovanni il Battezzatore vede, solo lui, che si aprono i cieli e che scende lo Spirito sotto forma di colomba, e Gesù sente una voce che sente al testo. Cosa dice il testo? Che è una sentenza che, secondo la traduzione latina di Gerolamo, in linea con la disciplina del Concilio Niceno, dice: tu sei mio figlio. Ma il testo greco del Vangelo secondo Marco letteralmente dice: tu sei quello che amo, in cui mi sono compiaciuto, quindi che io ho adottato, e che è la stessa espressione utilizzata da Paolo nel suo epistolario. E la scuola consiglia di leggere il primo capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 1 al versetto 11, vedete, tenendo conto delle osservazioni di carattere filologico che abbiamo fatto. C'è, anche perché dobbiamo prendere coscienza di come si sviluppa questa cultura, tanto che la vogliamo utilizzare noi sul piano della fede, sul piano dello studio, sul piano del divertimento, della lettura, su qualunque piano, ognuno scelga quello che vuole, però, anzi deve scegliere quello che vuole, la scuola da questo non deve imporre nessun tipo di consiglio per la lettura, però deve mettere nella condizione di capire che cosa si legge, perché se no, ecco, non si impara e quindi non si realizza nella fede, nello studio, nel divertimento del leggere, quindi. Poi c'è una raffigurazione del battesimo di Gesù che è rimasta particolarmente impressa nella vostra mente? Beh, scrivetelo, probabilmente nella storia dell'arte avrete... E voi avete raccolto delle testimonianze intorno al vostro battesimo? Che cosa avete potuto sapere di questo avvenimento della vostra vita, se siete state battezzate o battezzati? Perché probabilmente è avvenuto in un momento in cui nessuno di noi era consapevole, e quindi bisogna che noi, dal punto di vista autobiografico, ce lo domandiamo. Chissà che cosa è successo quel giorno, chissà che giorno era, chi ci ha portati, forse lo sappiamo, dove eravamo, questo è, e scrivete quattro righe in proposito, e se non avete notizie in proposito, vedete, siete come Paolo di Tarso di fronte a questa faccenda, quando si pone: ma è Gesù di dove è nato? Bisogna che lo chieda qualcuno, no? Dove è stato circonciso? È stato circonciso, sì, certamente, però quindi no, siamo nelle stesse condizioni in cui è l'autore dell'epistolario di cui stiamo studiando il testo, no? Lui se lo domanda, e domandiamocelo anche noi, perché lì insomma abbiamo cominciato, comincia per noi una tradizione, che è quella del vivere. Abbiamo detto che nei testi dell'epistolario di Paolo di Tarso e nei testi della letteratura dei Vangeli, quando in italiano troviamo l'espressione figlio di Dio attribuita a Gesù, dobbiamo sapere che questa dicitura deriva dalla traduzione latina di Gerolamo. Gerolamo, nel tradurre tutta la Sacra Scrittura in latino, è la cosiddetta Vulgata, Gerolamo termina questo lavoro colossale, ripetiamolo, nell'anno 420, perché dobbiamo imparare a collocare anche dal punto di vista storico queste cose, c'è una realtà storica. Segue, come abbiamo ripetuto più volte, la linea dottrinaria del Concilio di Nicea del 325, e quindi traduce con le parole figlio di Dio una formula che nei testi greci dell'epistolario di Paolo di Tarso e della letteratura dei Vangeli corrisponde letteralmente all'espressione colui che Dio ama, colui in cui Dio si compiace, colui che Dio adotta. In che cosa consiste la linea dottrinaria del Concilio di Nicea? Ora noi possiamo occuparci solo di un frammento, di un aspetto di questo importante avvenimento che è il Concilio di Nicea. Allora, più volte abbiamo trattato questo argomento in questo quarto di secolo, e non mancheranno certo le occasioni, strada facendo, per studiarne altri aspetti significativi, perché per fortuna questi sono temi, argomenti molto significativi e anche affascinanti, no? quando li scoprono poi ci fanno i film, ci scrivono i romanzi, ma e poi ma, e, sarà bene invece studiare le cose che emergono, no, da questi grandi avvenimenti, se no poi tutto diventa spettacolo in qualche modo e si perde l'essenza dell'alfabetizzazione che ha con l'alfabetizzazione nei confronti di questi avvenimenti. E ora facciamo un'incursione a Nicea, naturalmente fuori percorso, con l'obiettivo però di definire meglio l'argomento che stiamo studiando, cioè il tema per cui nelle ecclesie negli anni 50 circola la notizia, e anche Paolo di Tarso la conosce, che Gesù si chiama Gesù, si chiama Yeshua. Che tipo di riflessione comporta questa informazione? Guardate, il tema del nome di Gesù di Nazareth è strettamente legato a quello della natura di Gesù Cristo, e il tema della natura di Gesù Cristo rimanda inevitabilmente al Concilio di Nicea. Il Concilio di Nicea prima di tutto definisce qual è la natura di Gesù Cristo, stabilisce in quale modo Gesù Cristo è figlio di Dio, portando a compimento un procedimento che tra storia, leggenda, mito e tradizione era iniziato negli anni 90 a Roma con la scuola ellenistica clementina. Naturalmente in questi secoli, il secondo, il terzo e il quarto, si erano sviluppate più linee interpretative su questo tema fondamentale, e questo fatto non è stato indolore perché ha prodotto scontri cruenti, perché ha generato una guerra di religione tra le varie anime del cristianesimo, funestandone la storia, e noi lo studieremo poi a suo tempo questi avvenimenti, soprattutto le idee che stanno poi alla base di questi avvenimenti. Nel 325 l'imperatore Costantino impone ai vescovi di tutte le chiese sparse sul territorio dell'ellenismo, guardate, se ne contano più di 300 ecclesie che fanno riferimento alla buona notizia della risurrezione di Gesù sul territorio di una certa importanza, di riunirsi in un concilio a Nicea per porre fine ai violenti scontri ideologici che stanno investendo la cristianità e che sono un elemento di turbamento in tutto l'impero. E Costantino vuole che il cristianesimo, che lui ha accolto come religione ufficiale dello Stato romano per dare una forma di santificazione alla sua autorità, guardate, cito tra virgolette perché è lui che lo dice, no? Onestamente, così, no? Trovi un'unità dottrinale intorno al vescovo della Chiesa di Roma. Costantino, che non vuole abitare più a Roma, si è fatto ristrutturare la bella e tranquilla ospitale città di Bisanzio, è un monolocale su Bosforo. non so se siete stati Istanbul, la città della luce, a Costantinopoli, se avete letto su questa città, Bisanzio che ha preso il nome di Costantinopoli perché Roma è nel caos, cioè lui vuole lasciare a Roma un'autorità a lui fedele, con cui è in sintonia, sulla quale vuole scaricare anche tutte le gatte da pelare, no? Che agitano la ormai ex capitale di un impero che soprattutto in Occidente è in profonda crisi politica, economica, morale ed esistenziale. Il bello è che il vescovo di Roma se ne fa carico di questa situazione, però, e la sua autorità, attenzione, perché noi diciamo, no, con il papato, cioè, certo, con tutte le contraddizioni che ci sono, nel bene e nel male ci mancherebbe, però è anche vero che l'episcopato romano dall'inizio se ne fa carico di questa situazione, amministrando anche politicamente una realtà in cui il degrado era, no? Quindi costruendo lo stato sociale, dando da mangiare a chi aveva fame, cercando di dare lavoro a chi non ne aveva, costruendo l'ospitalità per gli ammalati, facendo tutta una serie di interventi che l'imperatore consegnava. Questo è, bisogna, questo bisogna affermarlo. Il punto, guardate sul punto 4 del repertorio, cioè al primo concilio di Nicea, cioè a Nicea, guardate attenzione, a Nicea si terrà anche un secondo concilio, nel 787, il settimo concilio ecumenico. Guardate, questo concilio ecumenico, ora non ne possiamo parlare naturalmente, le tentazioni, si farà per porre fine alla lotta iconoclasta contro le immagini sacre, perché in figura di Gerolamo aveva dato, no? Aveva aperto, no? Una situazione tale per cui le immagini, no? Avevano, e le immagini diventavano anche idolatrate, quindi era scoppiata una polemica che poi dopo si è risolta, ma questo lo studieremo a suo tempo, adesso mettiamolo in, ma voi avete capito già, ecco, come vanno le cose, no? Ecco, quindi anche studiare la storia dei concili è importante per capire, no? Come si evolve poi la storia dell'arte, la storia della letteratura, la storia della cultura in genere. Ora, al primo concilio di Nicea, dal 20 maggio fino forse al 19 giugno del 325, però ricordatevi che gli anni e le date si contavano ancora secondo la storia di Roma, però l'attualizzazione è avvenuta poi. Allora, al concilio partecipano circa 300 vescovi sotto la presidenza onoraria dell'imperatore Costantino, che fa le veci del vecchio papa Silvestro I, che per motivi di salute è assente e ha delegato a presiedere i lavori i suoi fedeli collaboratori. Chi sono questi personaggi? Beh, intanto sono Ovio, il vescovo di Cordova, e che fa da segretario di Stato, potremmo dire oggi, ma non era così, no? Era una persona autorevole, e i suoi due segretari, presbiteri Vito e Vincenzo. Guardate, noi questi personaggi non li conosciamo, ma sono molto importanti nella storia della cultura, perché hanno determinato con i loro documenti, la loro scrittura, tutta una serie di cosine che ci riguardano personalmente. Non so, quindi a Nicea i vescovi, quando si incontrano, guardate che Costantino ce li porta volenti o nolenti, e quindi ci vogliono un po' di mesi perché si riuniscono a Nicea un numero alto di vescovi, perché qualcuno non voleva andare, molti, perché naturalmente c'era l'autonomia, la chiesa, ogni eclesia era autonoma, aveva la chiesa dei vescovi, quella, quindi è chiaro che c'era un clima, no? Per cui quindi i vescovi si guardano in cagnesco e sono divisi in gruppi che rappresentano pensieri diversi, icone diverse, no? E da subito lo scontro divampa insanabile, prima di tutto sul tema della natura di Gesù e quindi sulla figura del Dio cristiano, cioè una figura che è andata configurandosi con la complicità del neoplatonismo, complicità tra virgolette, nel senso positivo del termine complicità, perché il neoplatonismo ne ha determinato la struttura in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Uno dei gruppi più forti a Nicea è quello dei vescovi adozionisti, e voi sapete che cosa significa, e voi conoscete questo termine, sapete che questo è il pretesto per cui stiamo facendo questa incursione a Nicea. E i vescovi adozionisti, che rappresentano un pensiero fortemente radicato nelle comunità del IV secolo, al concilio danno battaglia, ma non riescono a spuntarla, vengono sconfitti, anche perché l'imperatore parteggia per la cosiddetta tesi compromissoria, no? O conciliante, se volete, quella di trovare una sintesi, la tesi compromissoria conciliante, tra la natura umana e la natura divina di Gesù Cristo. Una tesi quella che dagli anni 90 è andata formandosi nella chiesa di Roma, quella della compromissione, non è una tesi che si è andata formando via via, e si è voluto del tempo, dei secoli. Ci vogliono, intorno a queste forze, passa del tempo, cioè noi non ce lo immaginiamo, pensiamo che sia con la bacchetta magica, sta, ma no, c'è tutta un'evoluzione, perché la cultura definisce la cultura di qualcosa, e quindi si tratta di seminare, di raccogliere, di selezionare i semi, di riseminare, è sempre così che si fa. Ora, a loro volta i vescovi adozionisti sono divisi tra loro, o per meglio dire, il concetto adozionista viene interpretato in vari modi, e quindi questo li rende deboli, e le divisioni rendono sempre deboli, ma questa è materia specifica di un paesaggio intellettuale che si trova però in un altro percorso che noi faremo in futuro, perché ora nella corrente adozionista dobbiamo dire però che emerge la posizione di Ario, forse lo avete sentito nominare. Ario è un presbitero di Alessandria, il quale elabora una sua dottrina, l'arianesimo, che reinterpreta il concetto dell'adozionismo. Ora, secondo Ario, che al Concilio difende con impeto il suo pensiero, ed è uno dei protagonisti del Concilio di Nicea, Ario, del primo Concilio di Nicea, sostenuto da 22 vescovi, e Gesù Cristo, secondo Ario, è la prima creatura di Dio Padre, ed è quindi un Dio minore rispetto al Padre, Deuterosteon, un Dio di seconda categoria, dice Ario. E in questo caso quindi abbiamo un Dio Padre più potente che adotta un Dio figlio più fragile, come succede, no? Nella natura umana. Ario viene sconfessato però anche dai vescovi adozionisti più intransigenti, secondo i quali Gesù è un uomo, un rabbi ebraico adottato da Dio. Quindi vedete che c'è uno scontro notevole e interessante su questo, no? E secondo la linea del testo del Vangelo secondo Marco e secondo i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso. Ora, i legati pontifici, Ozio, vescovo di Cordova, e i due presbiteri romani Vito e Vincenzo respingono tanto la tesi adozionista quanto la dottrina di Ario. E l'imperatore Costantino, che vuole sedare gli scontri ideologici, auspica e invita energicamente i vescovi a trovare un compromesso su tutti i temi di scontro che emergono, anche perché tutte le tesi in conflitto sono comunque, attenzione, ecco le diverse icone, già rappresentate nella letteratura dei Vangeli, e la tesi adozionista è già presente, a cominciare dall'epistolare di Paolo di Tarso, che viene ritenuto canonico, quindi parola del Signore, all'unanimità dal Concilio. Quindi vedete che un concilio è sempre un grande compromesso, intorno, no? A tutta una serie di tesi. Ora a Nicea, dopo lunghe e violente discussioni, i padri conciliari vengono invitati dall'imperatore, il quale presiede con la spada in mano, a un certo punto, perché a siglare uno storico compromesso. Cioè, il compromesso prevede che si definisca la natura di Gesù Cristo in modo che le varie componenti si possano riconoscere nelle definizioni conciliari. Ora, il documento che a Nicea viene stilato da Ozio, vescovo di Cordova, e dai presbiteri Vito e Vincenzo, è quello che prevale. E noi lo conosciamo tutti a memoria, questo documento. È intitolato Simbolo Niceno, ed è meglio conosciuto con il nome liturgico di Credo. E chi frequenta la liturgia lo recita frequentemente, quando lo recita sappia che sta recitando, sta dicendo, sta proclamando il simbolo niceno, cioè di questo documento costruito, che poi nel corso dei secoli ha avuto naturalmente delle modifiche dai vari concili, concilio di Trento, concilio ecumenico Vaticano II, però rimane la struttura fondamentale è sempre quella. Ora, il testo del simbolo niceno, il credo, contiene, guardate, un significativo mitico compromesso che dovrebbe soddisfare le esigenze delle varie correnti in conflitto. Gesù Cristo viene definito contemporaneamente vero Dio e vero uomo. Cioè, Gesù Cristo ha quindi una natura completamente umana, e questo dovrebbe raccogliere l'istanza adozionista, no? Ma la sostanza di questa natura umana è completamente divina. Un'operazione culturale veramente straordinaria. Ora, Gesù, ma non è stata fatta in una giornata, siamo nel 325, quindi Paolo di Tarso è morto da 3 secoli, ma quindi no, la letteratura dei Vangeli era stata scritta da 3 secoli, quindi è chiaro che no, c'è una cultura di fronte a queste operazioni di grande valore, che sono la tradizione, cioè il passaggio, no, continuo da una fase all'altra, anche perché i tempi cambiano, le situazioni cambiano. Attenzione però, Gesù Cristo è un uomo, un figlio nato da una donna, generato della stessa sostanza divina del Padre, generato, non creato, no? Quando recitiamo il credo, della stessa sostanza del Padre. Attenti, tutti noi conosciamo a memoria questa frase del credo, sappiamo anche che questo concetto di sostanza, in greco usia, è la prima categoria di Aristotele. Si deve tener conto del fatto che ci vuole, no, una componente che arriva dall'Antico Testamento, tipicamente adozionista, e una componente che arriva dalle correnti gnostiche, quindi dalla filosofia greca. E quindi vedete che l'operazione del Concilio è un'operazione culturale in grande stile, fatta sì con le spade in mano, con l'autorità di Costantino, con lo scontro, naturalmente di lì partirà anche uno scontro vocale, poi purtroppo uno scontro violento, perché come succede, ma queste cose le studieremo. Aristotele usa le categorie, che sono 10 idee generali, per descrivere tutta la realtà, per descrivere come è fatto il mondo. A Nicea, dopo il pensiero di Platone, Gesù è un'idea di Dio che era già entrato in gioco nei secoli precedenti con il pensiero adozionista. Vedete, Ario riprende questo concetto, no? E anche Aristotele entra nella tradizione, Gesù è della stessa sostanza del Padre, del cristianesimo. Questo servirà naturalmente nel Medioevo per costruire una filosofia cristiana. E poi, questi sono prerequisiti che ci serviranno quando entreremo nel territorio del Medioevo per capire come la filosofia cristiana si evolve e si sviluppa partendo da Platone e da Aristotele, e poi diversificandosi, come sempre succede, in neoplatonici, neoaristotelici e via. E il dibattito continua in questo scontro tra il potere della Chiesa, il potere culturale della Chiesa, non sta in tante questioni, i soldi, le cose, queste sono cose che ci sono e sono legate alla natura umana e a tutte le, anche alle brutture a volte della natura umana, ma il grande potere con la P maiuscola, nel senso positivo del termine, sta in questo continuo dibattito che passa attraverso la storia, la leggenda, il mito, la tradizione, la storia, la leggenda, il mito, la tradizione, la storia, la leggenda, questa è la realtà che dovrebbe trasformare, che dovrebbe dissetare la sete che abbiamo di cambiamento, no? E di resurrezione, no? Direbbe Dostoevskij in questo momento, o Tolstoi, un giovane autore russo che forse non avete ancora sentito nominare, ma che... Ora, l'assemblea del concilio vota il 12 giugno del 325 sulle varie tesi presentate e il simbolo niceno viene approvato a grande maggioranza. Lo votano anche molti vescovi adozionisti e noi pensiamo che a questo punto possa finalmente fiorire la pace, e invece scoppia ancora più cruenta di prima la guerra. Perché? Ma perché Ario e i 22 vescovi che sostengono la sua tesi non ci stanno ad accogliere il compromesso del simbolo niceno. Lo ritengono una forzatura anacronistica e su di loro si abbatte l'anatema dell'imperatore che inizia a perseguitarli, e naturalmente loro si difendono perché nella base hanno un buon seguito. Ma questa è un'altra storia che incontreremo quando saremo su quei percorsi e vedremo le idee che ci sono alla base. Guardate, interrompiamo la nostra incursione a Nicea non prima però di avere consigliato di fare una visita a questa città che oggi si chiama Ithnik, che si trova in Turchia, nella regione delle terre del mare di Marmara, un bellissimo posto, sulle rive di un bel lago che nell'antichità si chiamava lago Ascanio. Mi dispiace che Ascanio non ci sia per condividere con lui questo fatto. È interessante soprattutto, guardate, visitare i resti della polis ellenistica di Nicea, in particolare la chiesa di Santa Sofia, dove si sono tenute le sedute del secondo concilio ecumenico, quello del 787. Guardate, anche la città ellenistica di Nicea è stata fondata su un sito già preesistente durante le guerre di successione, dopo la morte di Alessandro Magno. E a questo proposito, sapete perché si chiama Nicea? Beh, andate a fare una piccola ricerca. Se consultate l'enciclopedia, l'Atlante, una guida della Turchia, o navigate sulla rete, potete fare una significativa escursione virtuale a Nicea per preparare un'eventuale visita reale. Buon viaggio. E ora che nella nostra incursione a Nicea abbiamo acquisito alcuni dati che ci servono, possiamo tornare per concludere sul nostro sentiero specifico all'origine. Molti vescovi adozionisti, dopo essere tornati nelle loro comunità, decidono di non sottomettersi al dettato imperiale del Concilio di Nicea e, rimanendo sotto traccia per evitare scontri dolorosi, no? Rimettono appunto la loro dottrina sulla natura di Gesù, rifacendosi ai testi delle lettere dell'epistolario di Paolo di Tarso, che intanto, insieme ai quattro Vangeli canonici agli Atti degli Apostoli, sono state dichiarate dal Concilio parola del Signore. E allora, se questi testi sono stati canonizzati dall'autorità del Concilio, anche le tesi adozioniste che sono contenute in questi testi, quindi, dovrebbero avere un valore canonico. E difatti ce l'hanno. Difatti ce l'hanno. Quindi, il valore canonico ce l'ha il credo, ma contemporaneamente il valore canonico ce l'hanno anche le altre tesi che sono nei testi canonici. Quindi c'è un'unità nella pluralità, no? Continua a rimanere. Ora, quindi, i vescovi adozionisti conservano e trasmettono sotto traccia, perché molte cose sono sempre avvenute sotto traccia nella storia della Chiesa, quella che ormai è una tradizione radicata nel testo canonico del Vangelo secondo Marco, e continuano a considerare più importante il fatto che Gesù si chiami Gesù, che si chiami Yeshua, piuttosto che sia il figlio di Dio. E allora riprendiamo la nostra riflessione ritornando nelle ecclesie degli anni 50, quando prende forma il pensiero adozionista che Paolo codifica nelle sue sentenze. La corrente adozionista è a tutt'oggi attiva nel mondo cristiano. Ora, secondo la teoria adozionista, Gesù di Nazareth viene visto in prospettiva metafisica non perché è figlio di Dio, cioè la vicinanza a Dio di Gesù è garantita dal suo nome. Dio è vicino a Gesù perché si chiama Gesù, Yeshua. E questo avviene in linea con la cultura dell'Antico Testamento, per cui la potenza o il destino di una persona sta prima di tutto nel suo nome. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il nome di Gesù, Yeshua, è stato tradotto in greco con Jesus, ma attenzione, mantiene intatto il suo speciale significato ebraico. E cosa significa in ebraico Yeshua? Yeshua in ebraico significa Dio salva. E Paolo di Tarso, con grande intelligenza filologica, utilizza al meglio questo strumento semantico. E noi, facendo questa riflessione, capiamo che cosa significa la dicitura, la sentenza che Paolo ripete continuamente ai suoi interlocutori, i quali comprendono perfettamente che cosa Paolo vuole dire quando afferma: nel nome di Gesù siete stati salvati. Tutte le volte che leggete, dice, non è perché Gesù è figlio di Dio, ma nel suo nome Gesù è vicino a Dio. Nel suo nome Dio si è compiaciuto in lui e lo ha adottato e quindi lo ha fatto il suo. Ora, non c'è, scrive Paolo, un nome più grande di quello di Gesù. Ora, negli anni 50, nelle ecclesie, non arriva la notizia che Gesù è figlio di Dio, per il semplice motivo che questo concetto, così come noi lo abbiamo in mente, non è stato ancora elaborato culturalmente. Cioè, l'elaborazione che porta alla definizione della natura divina di Gesù Cristo comincia, come sappiamo, negli anni 90 e si conclude ufficialmente nel 325 con i documenti del primo concilio di Nicea. Poi ci saranno gli altri concili e lo scontro continuerà, o se volete il grande dibattito culturale, preferisco dire questo, preferiamo dire questo. Negli anni 50 l'espressione figlio di Dio, l'idea che in Gesù ci sia una natura divina, procura grande disturbo, cioè alla mentalità degli ebrei della diaspora, compreso Paolo, no? Cioè nelle ecclesie, negli anni 50, arriva la buona notizia che Gesù è stato risuscitato da Dio perché Dio lo ha adottato e si è compiaciuto nel suo nome. Questa è la formula dottrinale. Dio salva e quindi salva attraverso questa persona che lui ha adottato. E quindi, siccome è una persona umana, tutti, dice Paolo, dobbiamo prendere la croce, è lui che costruisce, se vogliamo poi la resurrezione, costruire, ecco, la resurrezione. Ecco. E quando quindi Dio salva, è portatore di salvezza per l'umanità attraverso il nome di Gesù, Yeshua, che significa Dio salva. Paolo di Tarso, ed ecco che si dimostra l'importanza fondamentale l'informazione che Gesù si chiama Gesù, no, si chiama Yeshua, è l'artefice della costruzione di quelle sentenze che orientano verso la speranza della salvezza. La vera fede, la vera fiducia per Paolo sta nel pensare di essere salvati nel nome di Gesù, perché Gesù ha meritato di essere adottato da Dio, se l'è meritato, e Gesù, Yeshua, con i suoi gesti umani e le sue parole umane, è l'immagine di Dio che salva, Yeshua. Ecco cosa dice Paolo, ecco, nelle sue lettere, e guarda, questo naturalmente sul piano dottrinario ha un grande fascino, perché è molto più umano il tutto, no? Ecco, che non queste fughe nell'Olimpo greco, che ci saranno le altre icone, le vedremo. Ora, abbiamo detto che secondo la cultura dell'Antico Testamento la potenza, il destino di una persona sta prima di tutto nel suo nome. E voi sapete per quale motivo siete state chiamate e chiamati con il nome e con i nomi che portate? Probabilmente c'è una riflessione quando avete avuto un nome. Sempre c'è una riflessione. perché il nome è una potenza, il nome c'è un destino dentro, e quindi è evidente che allora, scrivete almeno due righe in proposito. Ora questo clima culturale si manifesta in una delle lettere di Paolo di Tarso, e la prossima settimana riprenderemo il filo di questo argomento fermandoci dinanzi al paesaggio intellettuale che contiene il testo di questa altra importante lettera. Ora, per concludere, leggiamo due pagine ancora dal romanzo che stiamo leggendo. Abbiamo detto che questo romanzo esalta, non senza ironia, l'esercizio dello scrivere, e tutti e due i principali personaggi, Mario e Pedro Camacho, esistono in funzione di questa operazione che l'autore vuole compiere. Mario, dopo un incontro piuttosto burrascoso con Pedro Camacho, no, che con la complicità dell'editore Genaro Figlio si impossessa della sua macchina da scrivere, noi abbiamo letto questo episodio, no? Inizia un dialogo, però diventa amico, inizia un dialogo con il famoso autore di radiodrammi. Ricordiamoci che anche il testo di un radiodramma, per essere efficace, deve mettere insieme la storia, la leggenda, il mito e la tradizione, come abbiamo visto prima. E così Mario può vedere finalmente al lavoro questo moderno scrivano di successo in mezzo a mille difficoltà che non ne limitano la creatività, ma quello che lo colpisce, attenzione, e che colpisce anche noi, è come il geniale Pedro Camacho si esprima inesorabilmente per sentenze. Ed è per quello che noi stiamo leggendo, per concludere queste due pagine. Anche perché per lui la scrittura è comunque la celebrazione di un rito, di qualcosa di sacro. Quindi Pedro Camacho, quando parla, parla per sentenze. Come potrebbe essere diversamente? Leggiamo. Rividi Pedro Camacho pochi giorni dopo l'incidente. Erano le 7:30 della mattina e dopo aver preparato il primo bollettino stava andando a prendere un caffè latte al pranzo quando, passando davanti alla finestrella della portineria, scorsi la mia Renzo. La sentì funzionare, udì il suono dei grossi tasti contro il rotolo, ma non vidi nessuno lì dietro. Infilai la testa attraverso la finestra e il dattilografo era Pedro Camacho. Gli avevano installato un ufficio nel cubicolo del portiere e nella stanza dal soffitto basso, dalle pareti rovinate per l'umidità, la vecchiaia e i graffiti, c'era adesso una scrivania in sfacelo ma appariscente come la macchina che troneggiava sul piano. Le dimensioni del mobile della Remington inghiottivano letteralmente la figuretta di Pedro Camacho. Aveva aggiunto al sedile un paio di cuscini, ma anche così il viso arrivava solo all'altezza della tastiera, sicché scriveva con le mani a livello degli occhi e dava l'impressione che stesse facendo appunti. La sua concentrazione era assoluta, non notava la mia presenza nonostante gli fossi a lato. Aveva gli occhi sporgenti fissi sul foglio, batteva con due dita, si mordeva la lingua, portava la giacca nera del primo giorno e non se l'era tolta neppure il cravattino, e vedendolo così assorto, indaffarato con la chioma e l'abbigliamento da poeta ottocentesco, rigido e grave, seduto dinanzi a quella scrivania e a quella macchina che gli stavano tanto grandi, in quella tana che stava ai tre tanto piccola, ebbe una sensazione tra il penoso e il comico. Che mattiniero, signor Camacho, lo salutai infilando la testa del corpo, la metà del corpo nella stanza. Senza scostare gli occhi dal foglio, si limitò a farmi segno, con un moto autoritario del capo, che tacessi o aspettassi. Io entrambe le cose optai per l'ultima. E mentre lui terminava la frase, notai aveva il tavolo ricoperto di fogli da filoscritti, e che per terra ce n'erano di appallottolati, gettati lì in mancanza di una pattumiera. Poco dopo allontanò le mani dai tasti, si alzò in piedi, mi tese la destra cerimoniosa e rispose al mio saluto con una sentenza: per l'arte non ci sono orari. Buongiorno, caro amico. Non indagai se provasse claustrofobia in quel buco, perché ne ero sicuro, mi avrebbe risposto con un'altra sentenza che all'arte si addiceva la scomodità. Lo invitai invece a prendere un caffè. Consultò un marchingegno preistorico che gli ballava al polso magretto e mormorò: dopo un'ora e mezza di produzione mi merito un ristoro. in direzione del Brans, gli domandai se cominciava sempre a lavorare così presto e mi rispose sempre in modo sentenzioso che nel suo caso, a differenza di altri creatori, l'ispirazione era proporzionale alla luce del giorno. Sorge col sole e con lui va riscaldandosi, mi spiegò musicalmente, mentre intorno a noi un ragazzo assonnato sfacciava la fregatura piena di cicche e sporcizie del pranzo. Comincio a scrivere con le prime luci, a mezzogiorno il mio cervello è una torcia, poi va perdendo fuoco e verso metà del pomeriggio, sentenziò, mi fermo perché restano solo braci, ma non importa, perché di pomeriggio e di sera è quanto più rende l'attore, ho il mio sistema ben distribuito. Parlava troppo seriamente e mi resi conto che sembrava appena notare che io ero lì. Era una di quelle persone che non ammettono interlocutori, bensì ascoltatori. Come la prima volta, mi sorprese l'assoluta mancanza di umorismo che c'era in lui, nonostante i sorrisi da bambolotto, labbra che si sollevano, fronte che si aggrotta, denti che sporgono, con cui ordiva il suo monologo. Diceva tutto con una solennità estrema di chi si esprime per sentenze, il che, assommato alla sua perfetta dizione, al fisico, al bardamento stravagante e ai gesti teatrali gli conferiva un'aria terribilmente insolita. Era chiaro che credeva a occhi chiusi in tutto quanto diceva. Aveva l'aspetto contemporaneamente dell'uomo più affettato e più sincero del mondo. Cercai di farlo scendere dalle altezze artistiche dove perorava al terreno mediocre degli affari pratici e gli domandai se si era installato, se aveva amici qui, come si sentiva a Lima. Questi argomenti terreni non gli importavano un fico secco. Con un cenno impaziente mi rispose che aveva trovato un atelier non lontano da Radio Central nel Giron Quinta e che si sentiva benone dappertutto, perché, sentenziò in modo interlocutorio, la patria dell'artista non era forse il mondo? Invece del caffè ordinò un infuso di cetronella e menta che mi istruì, oltre ad essere piacevole al palato, stimolava la mente, la ingollò a sforzi brevi e simmetrici come se contasse il tempo esatto per portarsi la tazza alle labbra e non appena finito si alzò in piedi, insistette per dividere il conto e mi chiese di accompagnarla a comprare una cartina dei quartieri delle strade di Lima. Trovammo quanto desiderava in un chiosco ambulante delle vie Rom della Union. Studiò la cartina aprendola contro il cielo e approvò con soddisfazione i diversi colori che differenziavano i distretti. Esigette una ricevuta per i 20 soldi che costava. È uno strumento di lavoro e devono rimborsarlo i mercanti, decretò, mentre tornavamo alle nostre incombenze. Anche la sua andatura era originale, rapida e nervosa, come se temesse di perdere il treno. Sulla soglia di Radio Central, mentre ci congedavamo, mi indicò il suo ingusto ufficio come se si esibisce un palazzo. È praticamente in strada, disse, contento di se stesso e del mondo, e come se lavorasse sul marciapiede. Non la distrae tutto questo pianto di gente, di macchine, mi azzardai a insinuare. Tutto il contrario, mi tranquillizzò, felice di gratificarmi, formulando un'ultima sentenza. Io scrivo sulla vita e le mie opere esigono l'impatto con la realtà. Stavo andandone quando mi chiamò di nuovo col dito indice, mostrandomi la cartina di Lima, mi chiese in modo misterioso che più tardi o domani mi fornissi alcuni dati. Gli dissi che ne ero lieto. Nel mio soppalco di Panamericana incontrai Pasquale col bollettino delle notizie pronto. Cominciava con una di quelle notizie che gli piacevano tanto. L'aveva copiata da Cronica, arricchendola con aggettivi di propria invenzione. Nel procelloso mare delle Antille affondata ieri notte la nave da carico panamense Shark e sono periti i suoi 8 marinai affugati e triturati dagli squali che infestano il suddetto mare. Cambiai triturati con divorati e soppressi procelloso e suddetto prima di dargli il nulla osta. Non si arrabbiò, perché Pasquale non si arrabbiava mai, ma mi bollò con la sua protesta. questo Don Mario che mi frega sempre lo stile. Ora la prossima settimana leggeremo ancora, c'è un motivo, qualche pagina da questo romanzo, poi riprenderemo il filo dell'argomento di cui ci stiamo occupando legato alle domande che sapete. Che cosa si sa nelle eclesie di Gesù di Nazareth? Che cosa sa Paolo di Tarso? Abbiamo capito che Paolo utilizza ogni informazione utile, anche se conseguenziale e non documentale, per costruire sentenze che sono gli strumenti costitutivi della nascente letteratura dei Vangeli. Nel prossimo itinerario ci fermeremo dinanzi al paesaggio intellettuale che contiene il testo di un'altra importante lettera paolina, la lettera ai Filippesi. Perché ci interessa il testo di quest'opera? Ebbene, lo scopriremo la prossima settimana, perché il viaggio continua, la scuola è qui, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte, accoglienze numerose e numerose.